della malattia sono un po' abusivo, sono anch'io. E dopo ci saranno, speriamo, dovrebbero esserci delle belle fotografie che ha portato William, foto d'epoca.
Possiamo dire d'epoca.
Sì. E, intanto io volevo dire una cosa, oggi è il 22 gennaio e quindi sarebbe il compleanno di Giovanni Raboni, che era nato il 22 gennaio del 32. E quindi avrebbe compiuto 86 anni, purtroppo non c'è più, sappiamo che invece molti 86 anni oggi sono ben attivi e in gran forma. Però il nome di Giovanni Raboni non è solo, non l'ho fatto solo perché sarebbe il suo compleanno, ma anche perché sia Vivian che io abbiamo avuto un rapporto di grande amicizia e anche è stato un nostro maestro. E credo, per quanto mi riguarda, di aver contratto un debito inestinguibile con la sua figura e con la sua persona e con la sua poesia. Tra le altre cose, appunto, visto che siamo qua noi due, proprio quando eravamo molto giovani, lui pubblicò, fece pubblicare su Paragone Letteratura, che era una gran bella rivista, sarebbe bello se qualcosa del genere ci fosse ancora, fatto anche in quel modo, naturalmente. E le prime poesie che abbiamo pubblicato Vivian e io, se non ricordo male, ma praticamente poi nello stesso periodo, poco un numero dopo l'altro, erano state presentate proprio con una notticina acuta da parte di Giovanni, e quindi questo ci lega ancora, oltre al suo ricordo, agli inizi di tutti e due che sono stati nello stesso segno. E allora io volevo. Ecco, vorrei leggere un paio di poesie di Raboni, che era molto più bello che leggere me stesso.
Che se ci si stanca anche leggere sempre.
Ma però, così, ce ne sono un'infinità, naturalmente. Io ricordo quando ero ragazzino, nel 1966, uscì Le case della Veta, che è un libro assolutamente indimenticabile, e devo dire che con più passa il tempo, con più l'esempio di Raboni risulta ineludibile e molto importante. Tra l'altro lui ha avuto anche un'attività di promotore della poesia, della cultura in genere, che è stato bellissimo, ma chissà, magari a un certo punto gli è anche un po' nociuto, perché magari si badava di più a quella che era la sua capacità di promuovere la poesia che la sua poesia stessa, che secondo me è comunque la prima e la più importante cosa del suo lavoro e una delle cose più importanti della poesia, sì, diciamo del Novecento, perché è scomparso nel 2004. Ma devo dire che è molto bello quando si rilegge qualche cosa di tanto tempo fa, non solo dura, ma dura di più, che è ancora più bello e importante. Questa poesia, per esempio, Il cotto e il vivo.
Beh, mi lascio leggere quella della Barca.
Sì, quella lì. Liberati dall'estetica e così
sì,
sia.
Così.
È straordinario. Come lui sia sempre stato capace di usare un tono prosastico, di usare un linguaggio in equilibrio tendenzialmente anche basso, tranne nelle parti finali della sua opera, rasentando quindi sempre la prosa senza mai cadere dentro completamente nella prosa. E questo esigeva una sensibilità sulla lingua e sulla forma che pochissimi hanno e bisogna anche dire di cui pochissimi si accorgono fino in fondo. Il cotto e il vivo. Dopo 10 anni tirarli su, a musotto, c'è bisogno di posto. Il posto si fa mettendo un morto sopra l'altro, sigillati in un pezzo di muro, muovere un campo dopo l'altro. Questo mese, il campo 49, dove era sepolto mio padre. Non vorrai lasciarlo davvero in questo buco da incubo? Corpo coi mattoni, finirà che non avrai mai voglia di venire a trovarlo, lascia stare. Non andrei neanche nel cimitero di campagna che aveva visto da vivo e credo che gli sarebbe piaciuto. E poi adesso chi può più dirlo? Adesso che non vuole più niente, forse sono proprio queste cose che vuole di meno. La fragranza dell'erba, la povertà della croce, il nome schiarito dalla pioggia. Forse ama di più un pezzo di muro, sente gli spigoli giusti, le opere della malta, mischiarsi sabbia e calce, connettersi il cotto e il vivo, gli spigoli, le ossa dei vicini. Vedete come riesce a essere gradualmente sempre più emozionante? Io sono abbastanza commosso leggendolo per l'ennesima volta, con un linguaggio, con dei termini assolutamente ordinari, che diventano sublimi nel suo modo così equilibrato, pacato, semplice, sapiente di proporre. Vi vedo un altro, poi ti do.
Aspetta,
che qui. Ah, sono io.
Io sono con in braccio un gatto Ignazio.
Quello è Luciano Lerba.
Poi c'è. Come si dice?
Non gira da sole.
Già sole? Da sole, sole, sole. Qua è appena sposato, mi sa.
No, ma questo deve essere del 76, ero già vecchio.
Ecco, ah. Questa l'ha scattata la Valeria, con chi ha... Cioè, il Milo con, era vivente ancora Giovanna Sicari.
Sì, Giovanna Sicari. La Vivian è infatti.
Io, ma l'avevo fatto, dire la verità, mi piaceva tanto la panchina lunghissima che c'era.
E qua?
Questa peccato sfocata.
C'è Giovanni, appunto.
Giovanni,
con lei.
La Patrizia. Giovanni, io, la Patrizia, Valduga e Maurizio. Questa è storica.
Dunque, in basso c'è Parrocchi, Bigongiari, Ravoni, Orelli, Giorgio e Isella. Siamo a Luino o nel 91 per un convegno su Vittorio Sereni. E lì c'è Umberto Fiori, lei, la Vivian, io, Bertolucci.
Poi
c'è,
forse,
c'è Baldini.
E dietro Baldini c'è.
Che è Pietro, no, no.
Dietro Baldini.
Poi andando avanti, quello di profilo era Matt. E poi in fondo.
Se tiro del giudice. Per,
e quello dietro, è quello dietro Baldini.
Sì.
E poi c'è uno che vedo male, non è Erba. No?
Poi c'è Baldini, Erba.
Erba, era Matt.
Sì.
Per me deve essere Giorgio Luzzi. Tommaso e con la barba
Ariodante
Mariani e il Ferruccio Benzoni con la raggio e questo era Luino nel 91 per un convegno su Sereni un convegno a cui avevamo partecipato tutti quanti con interventi
sul lago, sì. Ho messo un mezzo freddo, si fermano.
Allora ne leggo un'altra,
sì.
E poi lasciamo a lei. Spero non lo stesso più. Non lo leggo.
Sì.
Beh, questa è una di quelle che ho letto appunto quando ero ragazzo che mi aveva impressionato. Poggio Pilato. Tra l'altro lui aveva fatto un'operazione straordinaria portando degli episodi evangelici dentro la realtà contemporanea con una eleganza e una sottigliezza di tratto straordinaria. C'è un libro, Gesta Romanorum, che diventano, alcune cose diventano appendici delle case della vetra. E sono poesie scritte da un ragazzo in pratica, ma già con un'idea straordinariamente innovativa, anche senza parere, che in genere è l'innovazione vera e più profonda, che leggere oggi fa una vera impressione anche per questo. Poggio qui, dice, al fondo d'un orrido paese che non ha inverno, rettore di teste calde, giudice di liti senza capo né coda, cos'altro può volere il più maligno dei padri? Solo un sogno mi riporta al verde inciso dei prati, ai piaceri di un tempo che non ritorna, il trotto del maneggio deserto, le delicate azioni campestri, le giubbe rosse per strangolare la volpe dietro l'ultima siepe. La realtà è lo squadrone dei viaggi, la carriera mal digerita, le raccomandazioni che non servono a niente, o arrivo in ritardo, è avere invece dello scagno grigio e mattutino pieno di pigra cacciagione questo sporco cattivo dove mi lavo le mani. Devo essere contenti che mi sia stato.
Che è dedicata alla, alla quando hanno portato la mano della madre è discesa con la mano per le scale.
Ho portato solo questo. Perché avevo fatto questo posto?
In audio.
Perché non hanno messo il
questo...
non hanno messo i libri nell'ordine con cui sono stati pubblicati volta per volta, ma hanno messo a un certo punto nel grave sogno.
Amen. Credevo fosse una rassegnazione, non trova del titolo.
Quando sei morta, stavamo in una casa vecchia. L'ascensore non c'era. C'era spazio da vendere per pianerottoli e scale. Dunque non t'è toccato di passare di spalla in spalla per angoli e fessure, d'essere calcolata a spanne, raddrizzata nel senso degli stipiti. Sparire era più lento e facile quando tu sei sparita. Parecchie volte dopo mi è sembrata una bella fortuna. Eppure, se ci pensi, in poche cose c'è meno dignità che nella morte, meno bellezza. Scendi a pian terreno, come ti pare, porta o tubo, infilati dove capita, scatola di scarpe o cassa di imballaggio, orizzontale o verticale, sola o in compagnia, liberaci dall'estetica e così sia.
Volevo far notare anche una piccola cosa in questa poesia, no? Perché a un certo punto dice una cosa e sembra che ne dica esattamente il contrario, no? Quando dice, eppure, se ci pensi, in poche cose c'è meno dignità che nella morte, meno bellezza. E di primo acchito uno recepisce il contrario, no? Come se ci fosse in poche cose c'è. Come se ci fosse davvero dignità e bellezza nella morte. Invece lui dice il contrario. Però sa benissimo, no, lo sente, che pur dicendo il contrario, passano tutti e due i messaggi. Per questo ci vuole un equilibrio, una capacità raffinata di gestire i materiali, oltre alla straordinaria sensibilità, che pochi hanno, ma che siamo contenti che qualcuno abbia avuto. Va bene, io credo che...
Sì, negando rafforza,
sì, rafforza. Sembra quasi che dica il contrario. Va bene, allora passiamo alla Bibbia.
Ah, così?
Così. No, perché...
cosa facciamo? Leggiamo qualche poesia da un
po'. Ma io ho detto due parole della signorina, sì.
Ah,
No, poche parole, ma voglio dire prima di tutto che il suo modo di porsi è ingannevole, nel senso che la sua poesia sembra facile e immediata, ma non è vero. Questo sembra a chi ha una capacità di percezione limitata, e d'altra parte va bene, no, va bene anche così, perché voglio dire, questo significa che il suo testo può arrivare a chi ha una sensibilità scarsa per la poesia, questo non significa che lo sia in generale, ma però coglie qualche cosa che comunque il suo dire dà, cioè la verità dell'emozione, l'autenticità del suo sentimento. Però naturalmente non è lì che il suo lavoro si ferma. Il suo lavoro sembra a volte brillante e ironico, e anche lo è. Però, come ho sempre detto, di cui mi sono sempre accorto, è magari sottostante una forma di dolore e di strazio che chi legge con attenzione non può non rilevare. E quindi, come dire, ha questa dote evidente che gli è stata veramente riconosciuta, per fortuna, del resto, della semplicità, che come noi sappiamo non è un punto di partenza, ma è uno dei traguardi più difficili da raggiungere, no, perché implica l'uso di tutto quello che passa in mezzo, di tutte le storie, e la loro sublimazione all'eleganza e alla semplicità, appunto, del risultato finale e della forma. Ecco, i suoi temi sono vari, dall'amore alla figura materna e al dolore, no? E però devo anche dire che in questa varietà di temi, in questa coerenza, c'è una riconoscibilità della voce che è un altro degli indici di sicura personalità di un autore. Quando noi leggiamo un testo e capiamo subito di chi è, beh, questo significa che l'autore ha una personalità non comune. E il primo volume che fu pubblicato, anche in questo caso c'entriamo sia io che Raboni, Teresino, fu pubblicato nella Società di Poesia, che era un'invenzione che avevamo fatto alla Guarda di allora per mantenere viva una collana di ricerca e di poesia importante e attuale, anche di autori nuovi e giovani, che se noi andiamo a guardare nel tempo, all'interno di tanti anni, perché questo era del
81,
e avevamo cominciato nel 79, infatti, vediamo che ci sono alcuni autori che poi come lei o come Giuseppe Conte sono diventati imprescindibili. E quindi l'iniziativa è stata, credo, felice e fortunata, e tra l'altro qualcuno di rilevante se ne è accorto, perché appunto qui abbiamo visto la fotografia del gruppo Sereni, ma proprio Vittorio Sereni recensì, in una delle pochissime recensioni che ha fatto nella sua vita, no? Recensì questo libro decisamente con favore sull'Europeo, e tutti noi eravamo contenti, lei in primo luogo, naturalmente. Va bene, poi tu.
A proposito di quello che dicevi delle voci non riconoscibili, negli anni 70 era uscita un'antologia intitolata Foglia sine nomine, ti ricordi?
Ah, sì.
C'erano i nomi degli autori, erano nella quarta di copertina, non dentro, non sotto le rispettive poesie. E saranno state un centinaio di poesie, se ne riconoscevano 10.
Però è bello questo, perché se si pensi poi, la gente che leggeva, il popolo quando leggeva dei libri, si registrava abbastanza del nome dell'autore, no? Si ricordava il titolo, si ricordava la cosa, no? E questo è molto sano. Invece oggi, da tanto tempo, insomma, abbiamo inaugurato una metodologia culta di una persona, e poi la gente legge più le lettere, i diari che le opere, no? Invece sarebbe bello poter fare ancora qualcosa del genere, cioè proporre delle opere di musica, di poesia, di pittura, senza dire chi le ha fatte.
Diventi d'autore chi ti prende.
Buon tanto, però non prendiamo nulla. Sarebbe bello vedere i critici che cosa dicono, no? Dei Santa Fossi sarebbero interessanti.
Dunque, Teresino, se mi ricordo, come dicevi prima, era Bori che ci ha... No, te Pasolini anche, tu sei stato scoperto da Pasolini. No, preciso, sì. Precisamente.
Sì, perché poi no, però... le leggende metropolitane di altre metropoli poi non avevo fatto come a Roma. No, semplicemente il primo che avevo mostrato le mie poesie, devo dire, era proprio Giovanni Aragone. E non è che fosse il mio vicino di casa, non ho avuto queste fortune di avere amici, amici e conoscenti, e semplicemente gli ho scritto che volevo incontrarlo perché aveva fatto un bellissimo rivolto sul libro di Nello Ricci, sul quale con 38 io mi laureavo. Dopodiché ci siamo incontrati, visti, e quando è stato il momento di mostrare anche quello che scrivevo. Però poi, quando nel 74 esce il secondo numero dell'Almanacco dello Specchio, vengono pubblicate delle mie poesie, anche un poemetto in sostanza, e sul Corriere della Sera Pasolini fa una tremenda pagella, bocciandoli quasi tutti, e c'è ancora in giro, persino Borghi sta bocciato.
Sì, ma si no. Trova, in rete si trova, basta cliccare la pagella.
No, eccetera, è durissimo, e a me mi ha fatto bene invece. Ma, non avevo alcun merito di tutto questo, nel senso che io non l'avevo mai visto né conosciuto. E poi sono stato talmente citrullo da ringraziarlo naturalmente per la lettera. E pensando, beh, adesso sapevo che sarebbe dovuto uscire non tanto tempo dopo un mio libro, allora mi sono detto, beh, lo devo fare quando ce l'ho, gli scrivo, gli dico se vuole, glielo porto. Purtroppo l'ho posto prima che questo potesse accadere. Però non l'ho mai visto né conosciuto. E questo mi fa ancora più piacere, per questo mi fa ancora più piacere il suo giudizio, che era totalmente sincero.
È come se Regni aveva iniziato la... studiamo un po' di aria. Se Regni aveva iniziato la recensione sull'Europeo dicendo il nome di Vivian Lamarck non l'ho mai sentito, e questo è già un bel fatto. E l'ha sentito quando ha ricevuto questo libro, ha avuto il gioco la prima, e per questo ha ricevuto, cioè forse non avrebbe mai vissuto.
Beh,
no,
glielo mandavo
sì, ma ha avuto attenzione, diciamo. Mi ricordo l'emozione, poi ero lì, eravate in via Manin, giusto?
Sì,
c'era salire uno scalone, come nelle, mi dà una soggezione terribile.
Sì, era una casa principessa.
Principessa. E poi tutti molto severi, perché c'era Paolini,
Diego
Paolini, tutti molto seri, molto...
Cioè, ma scherzavamo.
Beh, tra voi, ma per noi, che arrivavamo, sul marciapiede di fronte, c'era la Palazzo Dugnani, avevo frequentato questa scuola, il liceo linguistico, e quindi non ho fatto tanta strada nella vita, uscita da lì, dopo
c'era
un po'
sono
entrate, poi c'era lo zoo.
C'era ancora lo zoo.
È rimasto indelebile. Mi ricordo nelle interrogazioni che si sentiva le foche. Le foche sono molto estroverse,
sì,
perché tutti gli animali, quelli che erano anche più vicini, tutto il giorno era un focheggiare. E beh, insomma, questa via mi ricorda tante cose. Allora leggo, la più famosa, è un brutto aggettivo. La più bella,
la peggiore,
la poesia illegittima, perché poi di ogni libro, quante poesie ci abbiamo? Ogni tanto si fanno le antologie con il meglio di cosa ne pensi di questa operazione di recupero di alcune
poesie? Perché chi non
lo voglio leggere tutto, legge meglio. Allora vi leggo questa poesia. Quella sera che ho fatto l'amore mentale con te, non sono stata prudente. Dopo un po' mi si è gonfiata la mente. Sappi che due notti fa, con dolorose doglie, mi è nata una poesia
illegittimamente, porterà solo il mio nome, ma la tua aria straniera ti somiglia, mentre non sospetti niente di niente, sappi che ti è nata una figlia. Poi in fondo nell'indice avevo messo tutti dei numeri, ti ricordi?
Sì, perché li numerare poi di tutte con dei numeri 640,
sì,
30,
che, 30. Anzi adesso qui ci sono
sicuramente. Questa è la prima edizione, no?
No, me lo prendo insieme.
Beh, perché questo qui è il primo.
No, sono in fondo anche così. Ah. Numeri strani, ho cercato di ricostruire un parte cronologici in parte, no. Poi vi leggo, sempre da questo libro, senza occhiali. Senza occhiali, intravedo che quasi quasi mi vuoi bene. Infatti, presta poco, stai sorridendo proprio a me. Ma con gli occhiali non si scherza. Metto a fuoco perfettamente la tua figura seduta, così moderatamente gentile e ben disposta nei miei confronti, sorridente per buona volontà. Poi c'è questa serie. Ah, questa perché nella casa, la casa dove ho scritto più poesie, quella del Cutiotto, dove tu eri venuto a farmi un servizio, sì, un'intervista. Insomma, poi a mangiare una cosa buona. Cos'è che avevo
mangiato? Sì, all'Ampugnano.
All'Ampugnano. È una trattoria, non un ristorante, una trattoria che usava, man mano che la scala si liberava delle... aiutami con le parole, perché nonostante siamo coetanei, io perdo sempre le parole, lui no.
Ma il teatro,
sì, le scenografie, delle, sì. Insomma, siamo lì. Esatto. E avevo questa casettina con un orto, un giardino, e questa poesia descrive un dialogo con la vicina di balcone. Eri la mia vicina, e da balcone a balcone dicevi: vero signora, che bel caldino oggi che fa. Io alzavo gli occhi dal libro e poiché sorridevi, giravo di corsa la testa e dicevo: guardi i pomodori, che belli, e domani il tempo chissà. I rapporti di vicinato, poi ci si scambiava
i semi, la frutta, sì, piccolo orto.
Tu lo conosci, è un'amica di quei tempi, anche sì. E poi c'era il cane brigante, fa tutta una geografia un po' fiabesca. C'era il mago Zulli che abitava.
Ma quello vero?
Sì, c'è tutto lei, là. Sì. Infatti i bambini non potevano credere di essere vicini di casa di mago Zulli, perché oggi non. Pochi lo ricordano, ma allora era un'unità per i bambini e abitava a pochi metri. E poi c'era un viavai di cani, di gatti, di merli, di gatti che seguivano i merli. A me era una Milano.
E c'era l'ippodromo anche vicino. No?
C'era l'ippodromo vicino, vabbè, c'era il San Siro lussuoso, sì. C'era una barriera, c'era il San Siro lussuoso, sì. E il Cutiotto. Però il Cutiotto si viveva davvero, davvero bene, tuttora. Un po' troppo silenzioso, sai che mi piacciono un po' i rumori della città, un po' troppo silenzioso, un po' inquietante certe volte. Ecco, questo era dal primo libro, non so se l'ho segnata ancora un'altra, separazione. Quando spegne la luce la sera e si racchiude nella posizione fetale, il tepore materno, paterno, coniugale, le viene da uno scaldaletto metallico contenente acqua calda. Non parla e ha un gatto in braccio, ma non approfittate per giudicarla a prima vista. Dell'intelligenza del cuore gli interessa poco, nulla, Io vi sono marziana. Fate piano. Fate piano, si è addormentata. La televisione se l'è cullata. Fate piano, non si è svegliata. Sta sognando di essere amata. C'era la copertina, la quarta copertina l'aveva fatta Cordelli.
Ah, già.
Mi ricordo che aveva messo in risalto, e io però al momento non avevo capito, mi ero messa dentro a piangere, non avevo capito, era la cosa più bella dal punto di vista critico. E diceva appunto quello che dicevi tu prima, che in apparenza, ecco, alla fine di un gentile ossimoro, così gentile da fare le moine, è la clausola ricorrente. Crudele per necessità, gentile per vocazione, il verso di Livia Lamarck, la sua arma per combattere l'orrore di essere divorati dal lupo. No, scusate, avevo un altro punto che dovevo leggere. Ah, ecco, qua. Per nascondere in fondo a ogni verso gli stivali delle sette leghe e il coltellaccio che taglia la gola del proprio cattivo nemico. Voleva quello che voleva esprimere nell'emozione del libro, quando lo c'era il cintolo aperto. Poi mi avevano chiesto se c'era cose, che colore lo vuoi? Entriamo in dettagli futili.
Giallino?
No, io ho detto ci sono varie sfumature, ho detto tutte meno che paglierino. Cioè, mi c'era la zampina. Va bene. Invece tu hai espresso qua? Ebbene, è compreso.
Dentro lì,
dai, cosa c'è? Io.
No, io ho visto.
Ci mescoliamo un po', secondo me, nella lettura, poi se ci volete interrompere.
Sì, sono 7 minuti. Ma io, siccome appunto ha parlato ha detto cose di quando era meno più giovane di adesso, diciamo. Allora io ho avuto l'ardire di pubblicare un libretto quest'anno, sì, no, 6 mesi fa, di poesie giovanili, molto giovanili, cioè scritte quando avevo 20 anni, allo suo modo. A cui sono seguite, poi ho fatto seguire un componimento nuovo, un prosimetro in prosa, perché si stava bene, anche perché no, era troppo piccolo, l'editore vale per bene, un po' poco, e allora ho messo quest'altra cosa, ma credo di aver fatto bene, perché mi sembra che ci sia una coerenza, a me pare. Allora volevo leggere magari 2 cose di quando ero un ragazzino. Non ero così gentile. E questo sarà del 63-64, non la voglio dire, del 45. La mia esistenza si fonda sull'acquisto e l'uccisione. Ho ucciso, a colpo sicuro, esseri umani di ogni razza e sesso. Ho ferito dimostrando, non nego, per mettere l'equilibrio. Ho catturato prigionieri, ricevendo da più parti lodi disinteressate. Ma tuttavia, non sempre, questa mia personalità complessa può, così energicamente, trovare esplicazione immediata e organica, estrinseca azione virile e produttiva. Questa è la prima delle due.
E qui avevi 19
anni. Io ho 18 anni. Qui ci sono testi di altro, non mi ricordo neanche più. Ce n'è una che non è un granché, ma in realtà è una specie di canzoncina, infatti ho messo anche una piccola partitura. Però è una dichiarazione di intenti alla quale ho cercato di essere fedele, credo di esserci riuscito, quindi dico, più che una poesia è proprio una dichiarazione di un desiderio e di una volontà di fare le cose in un certo modo. intitolato due canzonette. Asilo politico che devo fino a ieri all'ironia fasulla, sul liscio si scivola, nel mio campo arido fiorivano solo i cavoli. Amico, dimentica le ciance gratuite della mia bocca ipocrita. Ti prego, non credere che tutte le strade conducano a Roma. Il meglio vorremmo, e di scelte facili mai più ci nutriremo. Paradossalmente con l'affanno il titolo del libro, perché era il titolo che mi piace ancora, devo dire, era il titolo di una plaquette che ho fatto tipograficamente quando ero ragazzo, nel 1970, non ero quando ero ragazzo, avevo già 25 anni. Mi ricordo che mia madre mi disse, ma dove spenderono questi soldi? Perché ero andato da un tipografo che conosceva un mio amico e mi ricordo che dovevo dargli 60.000 lire, che avevo faticosamente raggranellato con delle assurde economie, per esempio andando a piedi o mangiando la merenda, cose di questo genere. E la mia mamma mi dice questo, non fui molto contento.
Leggila questa.
Sì. Il viso inutile di uno sconosciuto, le frasi smozzicate perdute agli angoli della bocca, i giochi di prestigio su un filo teso, un occhio all'orologio sempre, con un affanno e un tormento, perché è ridicolo riconoscersi in un groviglio di ombre. Beh, leggo l'ultima, che invece è contemporanea, nel senso che qui c'è un componimento che è un viaggio, l'ho asciugato un po', quando entrerà in un altro libro sarà un po' più secca, meno prosaica. Una persona che fa un viaggio nella città e finge di trovare una casa, una nuova casa, fino a quando non si spinge fino sulla Martesana, e corteggiando la Martesana vede una specie di baracca che per lui diventa come una villa, una ex villa lungo la Martesana, in zona tra Greco e Crescenzago, molto interessante tra l'altro. E in realtà questo lui pensa, e credo che avesse ragione, che sia quella che un tempo si chiamava Milano la Sciusta, cioè un deposito di merci varie, non particolarmente pregiate. Sciusta. Invece il creatore Righi spiega, perché erano dei luoghi di deposito, di mattoni, insomma, legnami, roba di vario genere che venivano portate con i barconi lungo la villa. E vedendo questo luogo, il personaggio trova che ci sia qualche cosa di autentico, semplice e perduto comunque, ma che sarebbe bello recuperare. Immagina di poter vivere lì, dove trova anche, o vede anche delle sedie per le sediole da campagna, da giardino, bianche, modello Pigalle, opportunamente scrostate in segno del felice uso che è stato fatto, un tavolino bianco, e sogna di mettersi lì con una bottiglia di vino bianco e guardare le piante fresche e bruciate, che non propriamente tali sono, della Martesana, in una condizione che è quella, e questo sarà il nuovo titolo che darò, di felicità frugale. Secondo un po', avevo anche letto i libri di Latouche, secondo questa idea di decrescita felice, che è l'unica possibilità, perlomeno nel sogno, no, di opporsi a quello che accade oggi, al contrario di questo continuo bisogno di crescita, ad libitum, come se si potesse procedere in questo modo, creando sempre nuovi bisogni. E invece è chiaro che, stando ai bisogni reali, ogni elemento che viene soddisfatto di questi bisogni reali ha un senso forte, mentre noi ci prendiamo di cose che di senso non ne hanno nessuno, se non quello di procedere all'acquisto, come dicevo nella è la prima poesia di tanto tempo fa, la mia esistenza si fonda sull'acquisto e l'uccisione, che non ho mai praticato come in realtà, ma mi sembra che sia qualche cosa che se lo dicevo nel 65 oggi mi sembra che lo dovremmo dire, no? E alla fine dice: mi sono visto felice abitatore della Sciustra, seduto in primavera lì all'aperto, in quelle sedie, su quelle sedie bianche di metallo in giardino, con una bella bottiglia di vino bianco sul tavolino rotondo e un libro in mano, da posare ogni tanto in pace per uno sguardo al canale, compiaciuto, trasognato, alle sue basse acque verde cupo, alle piante selvagge della riva. Questo è il pezzettino in prosa. Sarà stato un momento di ingenua sosta pacifica, senza nessuna volontà di senso. Una specie di ordinaria travlin, insomma. Un momento di sospensione felice che ormai è quasi una mia ossessione, ma che ogni tanto mi riappare e mi consola. Anch'io sono già passato nel flusso della corrente. Io sono un solitario che osserva il mondo, le moltitudini, e assaporo le radici davanti a quest'agave sperafiata e ai mattoni dell'argine a vista. Il verde selvatico e buffo si tuffa e gronda giù, mentre il colore delle acque per anatre e topi mi assorbe. Una Sciustra, forse, tra canne e sterpaglie, antico magazzino di legna, calce e tegole, e mia residuale dimora felice.
Pensavo, stamattina pensavo alcune affinità e alcune invece non affinità tra questo dell'osservare, a parte che adesso continuando mi è capitato di passeggiare, ero lungo la Martesana e mi era rimasta intatta, sono, questa atmosfera in alcuni tratti sì, è rimasta intatta proprio anche lungo, sì, e poi lungo gli argini. Ci sono queste seggioline, sì. Poi il gradino, il giardino messo. Comunque il contemplare, qualche critico ti ha detto flaneur.
Non si può dimenticare, è un passeggiatore.
È flaneur, però. Il milanese come si direbbe? Non lo so.
Strugione.
Che piace andare a Strugione. No, ma flaneur è bellissimo. E anch'io, ecco, per dire l'affinità. Osservare è la cosa che guardare è la cosa che dice. Però sono un po' più pigra di Maurizio. Lui osserva camminando. Certo. Io mi sono trovata in una casa dove mi sfidano le persone che camminano. Io sono seduta, e guardo. Ed è un teatro, ma anche quando sono stata col braccio rotto, un 7-8 ore al pronto soccorso. Un teatro, sono volate, c'era anche mia figlia alla fine, ho detto, ma sai che mi sono quasi piaciuto. Osservi i litigi delle persone, un teatro. Quindi tu ti a tuttora stai andando? Anche d'inverno? Anche d'inverno? È vero. No, io d'inverno vado, ecco, questa è un'altra differenza. D'inverno non completo letargo e quest'anno facilitato dal braccio, perché avevo la giustificazione in più per farlo. Una invece differenza è questa, che io sono un'autobiografica estrema, mentre Maurizio l'ha dichiarato anche più volte.
Beh, ma sono stato costretto.
Invidio questo suo, perché tutti siamo autobiografici, certo. Ma ha la capacità di togliersi, sottrarsi dal disegno, cioè nel quadro, dove pure lui c'è, riesce a sottrarsi, mentre io spudoratamente. E sto un po', infatti il prossimo libro penso che non ci saranno né madri né padri né niente, avevo trovato un titolo: L'amore da vecchia, mi piace molto, credo anche a voi, vero? Sì. Ho qualche amica che mi ha detto vecchia, cosa devo fare, l'amore da
anziana? Vecchi sono meglio di
è bello che sono vecchio, no?
Certo, una volta il governo del massimo rispetto della società, adesso voglio diventare giovane a tutti i costi e ce lo ridico.
Quindi questo autobiografismo che in fondo, non so, te lo domando, sì, c'è e non c'è, ha la capacità, perché poi giustamente dice Maurizio, l'ha detto varie volte, non interessa l'individuo, mi interessa non l'individualità, ma le varie insieme, certo. Perché cosa siamo? Siamo dei puntini, siamo... ecco, questo quindi...
Beh, dico, no, d'accordo, prima di tutto io ho dovuto necessariamente negare l'autobiografismo, al di là che le categorie, insomma, c'erano del poco, però una ragione molto semplice, che Pio Paolo dei fatti che non erano assolutamente veri, diciamo, come ti permette? Il dispesso a mio padre, ma dico, ma te l'hai conosciuto? Non c'entrava niente, cioè abbiamo avuto questa educazione che molti subiscono con gioia di pensare che ciò che sta scritto nel testo è ciò che l'autore ha realmente vissuto. Ma è un'idiozia.
Allora, questo sono idiota.
Ma no, perché al momento in cui tu usi una situazione personale dicendo anche io e la metti nella carta, diventa tutta un'altra cosa. Io cito sempre, ma non l'avevo già fatto anche qui una volta, cioè un quadro, ricordo, di Magritte, celeberrimo, dove dice questa non è una pipa, è rappresenta la pipa. E allora uno ti dice, ma scusa, come non è una pipa? E io rispondo, prova a fumarla. No, quindi il discorso è molto semplice, è chiaro che se crediamo, è vero che può essere perfettamente corrispondente a ciò che ti accade, quello che stai scrivendo, ma non ha nessun importanza, cioè quando è scritto, quando è il testo, diventa un'altra cosa. Per questo appunto dicevo che prima che la gente quando leggeva i libri non ci importava un tubo dell'autore, persino il nome non si ricordava. Quindi, poi è chiaro, uno può usare dei materiali della propria esperienza in modo molto, molto vario, no? Molto vario e libero. Sereni giustamente diceva che nasce sempre dall'esperienza, quello che stai scrivendo, ma questa esperienza può comprendere, l'esperienza può comprendere ciò che è accaduto, la realtà fattuale, può comprendere il sogno, può comprendere l'invenzione, può comprendere il pensiero, purché appunto ti appartengono e siano autentici e non siano così degli imbrogli, no? E quindi in questo senso poi a chi interessa un avvistazzo di reale autobiografismo quando dicevano il barone de Charlus il corno non ti dico, non ti basta il barone de Charlus, se non ti basta il barone vai a fare una passeggiata, molto meglio che tu ti metta tanto il tuo tempo leggendo. Ha creato un personaggio che è straordinario, è un'invenzione geniale, e tu vuoi sapere a chi corrisponde, dai. No,
invece non riesco ad allontanarmi proprio, non riesco
ad allontanarmi, ma
ecco, la speranza, questo lo vedo dal riscontro sia critico che del lettore soprattutto, quando mi disegno e come figlia e come madre e come nonna e come poeta e come penso che dietro questo disegno ci siano tutti la maternità, la nonnità,
certo.
Per cui il lettore ci sia.
Ma per Marco, ma che se tu dici io, racconti in prima persona, quello che stai dicendo deve arrivare all'altro.
Ho dei sensi di colpa.
Ma no, come cosa dei sensi di colpa dovrebbero avere i lettori critici cattivi che non capiscono che è sostanzialmente irrilevante per il lettore sapere se quello che dici a parte. Io dico poi l'altra cosa che in effetti tu hai detto che mi interessano più. Sì, io sono poco interessato a me stesso, devo dire. Che cosa devo andare a indagare? A parte la realtà fattuale, appunto, non mi interessa un accidente di sapere quali sono le cause dei comportamenti. No, niente, mi interessa quello che è accaduto prima, semmai. Da dove diavolo possa essere venuto fuori, da quali brutti ceffi, no, possono aver avuto origine, il mio DNA come fatto, mi interessa di più questo, ma non per me. Devo dire che mi ritengo un soggetto scarsamente interessante dal mio punto di vista, no? Devo dire anche ogni singolo soggetto, appunto come diceva lei, siamo una moltitudine straordinaria da cui vengono fuori cose belle e brutte, è importante cercare di vedere quello che si vede di meno nell'osservazione del mondo. cercando di penetrare le cose che generalmente fuggono, perché siamo orientati a vedere il mondo secondo delle regole sociali che ci fanno trascurare in genere la sostanza a vantaggio della superficie, della banalità, dei meccanismi, dei comportamenti, delle attività dell'uomo. Oggi su Repubblica ero molto contento che c'era la sua fotografia della luce, però mi hanno dato dell'attivista.
Sì, attivista, attivista ancora peggio.
L'attivista era il mondo, sempre meglio che attivista.
Sì, sono rimasti, ho notato anche io questi due aggettivi.
Poi non mi corrisponde per niente.
No, anzi, no, nel senso è il merito di occuparsi della poesia anche
degli
altri, di incoraggiare i poeti giovani delle nuove
generazioni.
E intimista anche a me non è piaciuto.
No,
è un sinonimo, che sinonimo si può trovare?
Ma la parola sola non fa mai bene, è sempre una limitazione.
No, comunque io ho questo fascino delle storie di ciascuno, tantissimo, addirittura a volte scendo da una fermata magari diversa per ascoltare, però nello stesso tempo, confesso, mi interesso anche a me stessa.
Ma è giusto, non sono fatta quello che credo.
A me mi interessa abbastanza.
No, se conosci te stessa in termini banali, sì, non è questo quello che lei.
Una dichiarazione. Comunque, qui quanto tempo dura? Dobbiamo tenere d'occhio.
Facciamo una piccola pausa.
Facciamo una cosa finale. Sì. Viene scritta della fine 90 parti.
Vabbè, no. Non sono preparato. Adesso per l'interrogazione mi ha detto
che no, era il nome del tuo secondo gatto, che non mi ricordavo.
Il secondo?
La Gigia. E Zoe. Ecco, era una domanda esistenziale. Questa. Poi, no, volevo dire una cosa. Ecco, un'altra domanda, mi ricordo, a casa tua mi ricordo, ho assistito alle Dana, come danzava bene Sereni con la moglie, erano due ballerini con, come si chiamano,
Posture.
Postura. Non c'è altra parola, postura.
Postura, il tassico, questo sì.
Figure anche, facevano delle figure, ti ricordi?
Sì,
mi ricordo che c'era il suo gatto in alto che guardava giù, ci osservava, faceva soggezione, ma anche sul gatto, che guardava e diceva cosa fanno. È certo che sembra un altro...
È un'altra generazione.
No, volevo chiedervi appunto della nostalgia anche di giudici, si parla così poco di giovani giudici, quanto l'abbiamo amato. Torneranno, c'è qualche data per poterlo, bisogna sempre aspettare qualche data.
Ma dobbiamo industriarci noi, hai ragione, perché i personaggi qui sono felicissimo di averli conosciuti, mi sembra un privilegio che più giovani
più che conosciuti, perché tutti li hanno conosciuti.
Sì, perché tanti amici, certo. È chiaro che certi oggi si tende a dimenticare, però mi viene da ridere quando leggo sul giornale Fortini dimenticato, se l'ho dimenticato da te che sei un cretino, mi pare, però che venga promosso come celebrità.
Ecco l'altra differenza, che lui è più diretto, anzi si dice ha anche un brutto carattere certe volte, no, diciamo, no. Qualche volta un brutto carattere, ma diretto però, sincero.
Ma certe cose bisogna dire, infatti oggi ti dico,
adesso che
Non so. Come parla chiaro, ma qui ci si stupisce se uno parla chiaro, non se uno. Sì, l'ipocrisia è la norma, no?
Ma poi mi ricordavo, mi ero segnato una frase di Sereni, la tentazione della prosa.
Ah.
E volevo richiamarmi ai tuoi romanzi, perché quanti ne hai pubblicati?
Ma tre, no. Ma in realtà io
pensando anche a un altro,
in mente un altro che si chiama Cent'anni fa, per una serie di coincidenze che riguardano i miei nonni, che naturalmente non dirò che sono i miei nonni, anzi non legherò.
Ecco, io ti farò una nota, farò una recensione
di No, la parola, io devo dire, ho cominciato quando ero ragazzo e non sapevo molto bene da che parte muovermi, nel senso che ho scritto dei racconti, ho scritto delle poesie, qualcosina che ho letto, e anche un romanzo vero e proprio, che ho finito, sì, quell'epoca, quando avevo 20 anni, che però è uscito nel 2004, no, 5, 2005, perché l'avevo tenuto lì nella convinzione che non fossi riuscito a esprimere come si doveva quello che era il mio pensiero e le sensazioni che avevo. Però a un certo punto mi sono detto, beh, è il mio dovere verso di me concludere questa cosa, non mi piacciono le cose del trattamento, no? E l'ho fatto, sono contento di averlo fatto, e sono convinto che avevo ragione quando ero ragazzo. Cioè, la maggior parte delle persone non hanno capito quello che volevo dire. E magari ci sono anche, sono stato fortunato, ci sono anche, come dire, hanno apprezzato altre cose, per cui il libro mi sembra che parecchi lo abbiano anche apprezzato. D'altra parte non voglio moltissimo, perché se avessi avuto 100.000 lettori avrei cominciato a dire che sono una vera schifezza. Non ci sono 100.000 persone in grado di leggere oggi in Italia un libro con un parere serio. No? E poi io ho sempre amato la parola, ma non l'ho mai praticata, tranne quando mi sono messo a tradurre tutta l'opera narrativa di Stendhal. Perché nel mio primo caso avevo finta di essere Stendhal, qualche volta invece ero semplice copista, no? Con tutta la voglia che si dà ai traduttori, poi quando gli dice la marchese, no, e dice ciao, non è che ci sia molto da girarci intorno, no? Mi pare. E adesso ho in mente di fare un'altra cosa ancora, ma perché credo che sia mio dovere, avendoci lavorato, indagato e cercato tante storie. E non fa più la trovarsi 100 anni fa.
No. Bello. Ho un difetto, t'ho trovato.
Oh, bene.
Che non risponde al WhatsApp, ossia io pure dopo 4-5 mesi che non ti riguarda neanche quella domanda che gli avevi fatto. Ai WhatsApp, alle mail, agli SMS. Guarda, no,
hai perfettamente ragione.
Perfettamente. Valeria, educalo un po'.
Ma io
quando non sono gli altri che non rispondono a lui.
Comunque, ecco.
Leggi, dai.
Leggiamo, io leggo inedito ultimo.
Magnifico,
perché poi aggiunge sempre queste così. Però sono contenta che hanno messo queste.
Le portate tu,
anzi, stavo guardando in ritardo, non sono riuscito a trovare niente. Cosa sto cercando adesso?
La poesia inedita?
Ah, sì, ho pensato. È intitolata, però non è terminata, devo forse abbreviare la prima strofa. Comunque la leggo in fieri, come si suol dire, intitolata I nomi degli amanti. Confondere i bei nomi degli amanti, pronunciarli al momento giusto con il nome sbagliato, chiedo perdono all'olmo quando lo chiamo faggio e al frasino quando lo chiamo acacia, quanto si offese il carpino quando non lo riconobbi. A voltarsi di là umiliato, l'aiutò il vento. Mi perdoni l'arice che l'ho chiamato abete e l'abete che l'ho chiamato primo. Alle conifere tutte chiedo scusa e perdono chiedo ai fidanzati. Tutti dimenticati? No, i loro nomi ho ancora dentro ben incisi, ma come per nebbia confondo un poco rami e mani. Colore delle foglie e dei capelli. Oh, presto saremo boschi tutti quanti insieme, avremo cuori in erba, di radici, Orfei ed Euridici indietro volti, non ti vedremo mai più, luce di sole, saremo presto boschi tutti quanti insieme, da una vita passeremo a un'altra, dove, come, privi dell'azzurro della neve, privi dell'amore nelle vene.
Grazie. Poi la grazia e l'eleganza, come la classe di un calciatore che compie un gesto che un altro non è capace di compiere.
No.
Un gol, non è vedere che gol.
titolo I nomi degli amanti.
No, mi sembra, queste sono doti naturali, naturalmente che con il lavoro si affinano, ma se non c'è la classe della natura non ci si arriva.
Questa scoperta l'ho fatta dopo aver pubblicato Madre d'Inverno, infatti l'ho corretta poi quella poesia, e mi sono accorta, in una cosa non mi ero mai accorta, che neve e vene sono
anagramma.
E mi ha affascinato tantissimo questa. Allora adesso in quasi ogni cosa che faccio e nel libro qui l'ho corretto, vedi, perché era qua, c'era, è tutto già corretto questo libro, allora, ma sì, ma adesso lo ristampano uguale perché ora più faccio le correzioni. E poi vedi qua, era la poesia. Descrivevo mia madre all'ospedale quando fanno il prelievo del sangue nel vene. Iniziava così la poesia: perché non trovarti mai le vene, macchiarti le tue braccia di neve così? Avevo scritto, invece poi l'ho corretta, senti una più bella. Perché non trovarti mai le vene, macchiarti così le tue braccia di neve? È molto bello.
È vero.
E così noi passiamo il tempo, vero?
Così è passato bene, no? Se avete trovato un testo che già ha avuto fortuna, è andato bene, migliorarlo, per noi di più.
Sì, sì, ho cavato. E poi quello della... Ma non c'è più tempo.
Peccato di... però. Ma ti sei informata correttamente?
No, di che?
Se puoi intervenire...
Ah sì, no, me la faranno più avanti un'edizione nuova. Però ora mi cambia la copertina, io non voglio cambiare la copertina.
Ma no, ha cambiato la grafica della collana.
Vabbè, che ce lo vediamo.
Poi grigio, però.
Vabbè, anche in Cambiare il Mondo, vi dico solo questo, sì. Basta. Cambiare il Mondo ho aggiunto 1, 2, 3, 4, 5 forse.
È pieno di forse?
L'ho aggiunto nella nuova edizione, nella nuova, era Cambiare il Mondo. Adesso ve la leggo già con tutti i forse. Invece sì, invece forse sì, forse le poesie lo cambieranno un poco il mondo. Però tra tanto, tanto di quel tempo, sì, me lo sento, che forse dalle poesie, forse verrà un poco, forse di cambiamento. Ma come un nevicare, lento, lento, lento. E io spero che questi forse rafforzino, pur essendo il forse non è un rafforzativo, ma che invece rafforzi la speranza che la poesia possa cambiare molto, pur aggiungendo tanti forse.
Il dubbio. Perché
speranza.
Come?
Ce lo legge senza come la
fa. Allora, invece sì, invece forse sì. Le poesie lo cambieranno un poco il mondo, però tra tanto, tanto di quel tempo, sì, me lo sento che dalle poesie verrà un poco di cambiamento, ma come un nevicare, lento, lento, lento.
Te la preferisce così?
Forse anch'io. Potresti fare la via di mezzo, la via di mezzo.
Forse, chi preferisce con i forse? Mica tanto.
Non so decine.
Uno.
No, uno.
Chi preferisce forse?
Quattro, forse.
Beh, mi sembra che sia una stragrande maggioranza.
Non faccio più libro, no? No, però delle neve sì.
Sì, no, ma, sì. Ma fai una cosa in una via di mezzo.
Tre forse.
Forse.
Sì, anche due. Due.
Dai, leggici anche due, liberiamo tutti.
Va bene. Io leggo una prosa che sono molto affezionato. Tant'è vero che l'avevo messa in un romanzo e poi l'ho ficcata dentro anche in un altro libro perché ci tenevo. È un'ora così bella, quest'ora di tarda mattina, che vorrei essere meglio nel mondo, esserci dentro con più vita, con maggiore naturalezza semplice. C'è chi guarda nel fondo di se stesso, calamitato dentro se stesso, con gli occhi rivolti all'interno, rovesciati, dominati da un io, come dire, estremo, enorme, divorante. E dunque ridicolo. Affonda, affoga nel suo stesso nulla, si abbassa e deprime dentro le proprie stesse acque più profonde, che profonde non sono. Meglio allora rivolgere gli occhi fuori, dove è il loro vero destino. degli occhi, voglio dire, se ci riusciamo, naturalmente. Anche perché noi troppo ingenuamente ci crediamo individui, ci crediamo padroni, padroni della nostra sorte, per esempio, padroni delle nostre scelte, ma non credo sia così. L'economia dell'universo, la forza magnetica del cosmo, non so se dico bene, la presenza del Sole là fuori, ci attraggono a volte senza che noi possiamo saperlo o capirlo, però possiamo sentirlo. Ed ecco allora che, magari per qualche minuto o per qualche ora soltanto, entriamo in una specie di armonia con l'universo nel quale ci troviamo. E così, anche se sappiamo di esserci per poco, caduti e transeunti, il passaggio verso la fine, finiti nella finitudine, diciamo sì, restiamo come sospesi in un'atmosfera di pietà naturale, in pace. Per questo tante volte vi ho detto, mi piace essere qui, dormire, leggere, mangiare, parlare da 100 anni alla stessa donna, guardare il mare, uscire e vedere il mondo. Mi piace esserci, vivere. Mi piace. Grazie. E salutiamo, salutiamo se qualcuno che vuole interrogarci.
No. Io volevo congratularmi con lei perché ho sentito una sua trasmissione radiofonica.
Io lei.
Prego. Una trasmissione su una passeggiata in corso Buenos Aires che mi è piaciuta
molto. Grazie. Ci sono nato.
Ah,
è infatti, perché questo libro qui, la cosa più bella è la fotografia, sì, della copertina. Sì, perché è posto Buenos Aires nel 1950, e allora io vedo questo qui, bambino, e dico sono io. E vedo questo qua, mio padre, e dico sono perché io sono nato lì e nel 1950 ero lì. E mi è piaciuto vedere il decoro di questi personaggi, il tram che passava in mezzo, vero?
Mi ha reso simpatico un corso che
non sopportavo. Sono contento. Sai, ci sono dato.
Io vorrei
invitare. Ho dato da bambino.
Teatro.
Beh, ma ha conservato la tua identità.
Sì, pure avendo.
Anche i suoi difetti. Allora andiamo.
Grazie.
Sì, a due.
Non aveva ancora.
Sì.